Vado a salutare e lo ringrazio Antonio Barilla della Stampa. Ciao Antonio.
Ciao Antonio.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Allora Antonio, stiamo vivendo la vigilia di questo ultimo atto di Coppa Italia, Juventus-Inter. Secondo te, visto l'andamento della stagione, l'Inter è ancora in corsa per lo scudetto, la Juventus probabilmente non l'è mai stata, ha ottenuto la qualificazione alla Champions League, per chi pesa di più questo confronto? Cioè nel senso che chi deve vincerla per forza, tra virgolette ovviamente per forza?
Tutte e due, perché intanto è un trofeo importante a prescindere. Io non credo che si facciano delle scelte quando c'è una coppa in palio, non succede neanche con i trofei più prestigiosi, secondariamente perché la Juventus può colorare una stagione contraddittoria, allungare gli anni con le vittorie, e l'Inter può comunque colorare una stagione che non sa come finisce, perché potrebbe essere una stagione trionfale se dovessero arrivare due titoli, ma può essere anche un titolo importante in una stagione dell'esito diverso, perché il braccio di ferro con Milan è tutt'altro che scontato. Quindi credo che da questo punto di vista sarà assolutamente una partita vissuta con le stesse intensità e le stesse emozioni. Certo, è innegabile che la Juventus possa concentrare qualsiasi energia su questa partita, laddove l'Inter non può fare a meno di pensare al prossimo impegno, dove è necessario cercare di non perdere terreno rispetto ai rossoneri, anzi auspicare un successo pieno per magari approfittare di un risultato positivo dell'Atalanta.
Antonio, rimanendo sempre sulla partita di domani, no? C'è una diaspora in questo momento tra chi vuole vedere Dybala in campo e chi lo vuole vedere addirittura in tribuna per le voci circolate negli ultimi giorni. Tu da che parte ti schieri? Secondo te
io
domani...
Sto dalla parte della ragione, perché soltanto in Italia siamo capaci di fare questi discorsi sciocchi, stupidi e pieni di pregiudizi, perché all'estero ci sono giocatori che annunciano un anno prima di andare via e tutti si fidano ciecamente della loro professionalità, della loro qualità e della loro bravura. Dybala è un giocatore che, se schierato per ragioni squisitamente tecniche, perché non credo che si facciano altri tipi di discorsi, giocherà al massimo, al di là di quello che sarà il suo futuro che comunque decollerà soltanto dopo la partita e soltanto per scelta della Juventus. Quindi a maggior ragione non vedo il motivo per cui si debba impedire a un calciatore che è un simbolo, che ha segnato centinaia, perché è andato oltre 100 gol, che è tra i primi 10 cannonieri della storia della Juventus, che ha segnato quanto Roberto Baggio, perché gli si debba impedire di lasciare i suoi tifosi, che gli sono molto legati a differenza della società, con una coppa.
Quindi tu, doppia domanda, tu lo faresti giocare?
Assolutamente sì, ma io non mi porrei il problema. Non solo non mi pongo il problema, siccome sai che io sono schietto, sincero e onesto, credo che chi si pone il problema sia un poverino.
Esatto. E poi secondo te andrà all'Inter?
Secondo me dopo decolleranno tutte le trattative, quella dell'Inter è una delle trattative tra le più concrete. Se va all'Inter fa benissimo, perché la Juventus l'ha scaricato, e quindi lui fa bene ad accettare chi invece ha fiducia nelle sue qualità tecniche, che ripeto sono racchiuse nei gol segnati, 115 esattamente come Roberto Baggio.
Mentre la speranza di molti, ovviamente anche di Allegri, della Juventus, dei tifosi, è che torni al gol anche Vlahovic, sul quale si è alzato l'ennesimo polverone. Ora sta finendo la stagione, lui è partito in quarta, ma veramente costituisce un problema il gioco di Allegri per Vlahovic?
Allora, a parte il fatto che è stata pubblicata una statistica in cui dice che gli inneschi e i tiri sono esattamente gli stessi, quindi evidentemente un problema di gioco in astratto non c'è. Ci può essere un problema di struttura bianconera, quello sicuramente sì, perché Vlahovic colma una prima lacuna, ma ce n'è un'altra legata a un centrocampo che è privo di regista e con pochi palleggiatori. Questo significa che con queste caratteristiche, in assenza di un giocatore come Chiesa e col solo quadrato a saltare l'uomo e creare superiorità, le opportunità si riducono. Ma io penso che un problema Vlahovic non esiste, esiste un problema di pressione su Vlahovic che è legato semplicemente alla forza della Juventus, nel senso che quando Firenze è stato 4 giornate senza segnare non ha avuto le prime pagine dei giornali, ma la Juventus quando è stato 4 partite senza segnare ha avuto prime pagine, titoloni, processi e problemi, quindi credo che questo sia un prezzo da pagare al quale si abituerà man mano che starà bene in un grande club. E sono sicuro che è un giocatore che imparerà in fretta a convivere con queste pressioni, perché nei grandi club non sempre è necessario segnare da soli, si può lavorare bene per il gruppo, l'importante è che il gruppo vinca. I ritmi che teneva Vlahovic sono dei ritmi eccezionali, ma non sono ritmi che necessariamente debba tenere lui, lui deve far parte di un tessuto che vinca anche attraverso i suoi gol.
Antonio, doppia domanda al volissimo ti volevo fare sul centrocampo, perché hai parlato di regista e giustamente hai detto la Juve gioca senza regista, ed è verissimo. Quanto pensi possa essere impiegato domani Miretti contro l'Inter, visto che comunque ha fatto due buone apparizioni nelle ultime due partite, però la partita è importante, è di quelle che conta. E poi per il futuro il nome di Milinkovic è un nome che si fa in queste ultime ore, e volevo chiederti anche se secondo te cedere e sacrificare uno come Fagioli sarebbe la mossa migliore per la Juve in questo momento per prendere Milinkovic.
Io credo, andando in ordine sparso, che Miretti è una possibilità, perché Allegri, nonostante i luoghi comuni che girano, è un allenatore attentissimo ai giovani. Se facciamo l'elenco di quanti ne ha lanciati, iniziando da Nainggolan e Astori, ci accorgiamo che spesso si parla senza andare a rileggere le pagine degli almanacchi, e quindi è una tentazione. Poi è chiaro che giocare o non giocare dipende da tantissime cose, compreso il peso specifico della partita per un ragazzo che comunque ha solo pochi gettoni a questi livelli. Quindi non è una questione di coraggio, è una questione di opportunità tecnico-tattica. Per quanto riguarda Milinkovic-Savic, lui non è il regista classico che manca alle Juve, però è un giocatore che può ridisegnare il centrocampo delle Juve con caratteristiche diverse, ma che sicuramente garantiscono fluidità, verticalizzazione, capacità di innesco e maturità. Da cui è un giocatore che piace molto, è un giocatore che viene seguito, è un giocatore però che ha un prezzo altissimo, e questo farà parte delle valutazioni complessive, poiché bisogna intervenire in più reparti, ivi compreso l'attacco dopo l'avvio di Dybala, e non è semplice avere le risorse per investire massicciamente in tutti i settori. Per quanto riguarda la scelta di Fagioli, la risposta non è su Fagioli, la risposta è sulle valutazioni che la Juventus farà in assoluto sui giovani, perché ogni giovane ha bisogno di un percorso. Ci sono dei giovani che sono pronti per giocare immediatamente, ci sono dei giovani che hanno bisogno di crescere all'ombra dei campioni, ci sono giovani che hanno bisogno di continuità. Questa è una scelta che non si può fare attraverso una ricetta unica, come non fa nessun dirigente, nessun allenatore e soprattutto ormai nell'era moderna anche nessun procuratore. Faccio l'esempio del compianto Mino Raiola per far capire quello che intendo. Mino Raiola, quando ha avuto De Ligt, ha pensato che era un tipo di maturità per il quale giocare alla Juventus e accanto a Chiellini e Bonucci avrebbe garantito un immediato salto di qualità. Ha avuto ragione. Quando ha avuto in mano Haaland, stessa età, ha ritenuto invece che era opportuno un percorso di crescita graduale e ha preferito darlo al Borussia. È la stessa valutazione su due giocatori con caratteristiche differenti. Lo stesso succederà alla Juventus. Se tu incameri troppi giovani, qualcuno rimarrà sicuramente ai margini, allora si cercherà di capire se conviene tenerne qualcuno in panchina o se invece è opportuno garantirgli continuità di impiego, a maggior ragione se dovesse verificarsi, ad esempio, nel caso di Fagioli, ma parlo in astratto perché nulla è stato deciso, c'è la possibilità di una continuità in Serie A dopo un'ottima stagione in Serie B.
L'ultima, sempre doppia, è reale e concreta la possibilità di Maria per la Juve, la prima?
Sì, è una possibilità concreta perché è un affare dal punto di vista economico e non costituisce una retromarcia, ma solo un'eccezione al progetto giovani. D'altronde la storia recente della Juventus insegna che alcune scelte sono state fatte non solo come rinforzo tattico, ma anche per incamerare mentalità, qualità e abitudine a vincere, come è successo con Ebrao, Dani Alves in ruoli differenti.
Non c'è dubbio, l'ultimissima, ma lo sai che qualcuno, non dico che stia mettendo in dubbio la panchina di Allegri nel caso in cui domani si perdesse, però...
Ma io sfido qualunque società seria a legare il destino di un allenatore all'esito di 90 minuti secchi in cui per storia e tradizione può succedere tutto. Nel momento in cui una società dovesse fare una scelta del genere, ovviamente non è una società seria, è una società umorale, come alcuni presidenti anni 70 che decidevano sull'onda emotiva, sinceramente non è il caso delle Juventus.
Non c'è dubbio. Grazie mille Antonio, buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie Antonio.
Ciao, ciao Antonio.